Benvenuti all'ascolto dell'episodio di aprile di News e Gossip dal mondo vegano. Io sono Aida Vittoria Eltanit, l'autrice del libro La salute di Eva e In frutta veritas, e in questo episodio vi racconterò di due grandi summit sulla salute che si sono tenuti recentemente, uno presso il Vaticano e uno in diretta dagli Stati Uniti online. Il primo parlava di salute in generale, il secondo si è focalizzato sull'Alzheimer. Poi vi rivelerò quale VIP è passato a una dieta vegana in questo mese e qualche nuovo prodotto vegano che si trova in commercio in Italia e di un'artista del mese trovata nel magico mondo di Instagram e vegana. Come sempre poi uno sguardo agli ultimi video del dottor Greger e al mondo dell'attivismo vegano e le sue più recenti conquiste internazionali. Ma partiamo subito con il settimo Food Revolution Summit, una serie di incontri con grandi esperti sulla salute organizzato dallo scrittore John Robbins, autore di vari libri sull'importanza di una dieta a base vegetale. Centinaia di migliaia di persone si sono iscritte da tutto il mondo per seguire dal vivo la conferenza, e io ero una di loro. Tra i partecipanti c'erano nomi prestigiosi, tra i quali il medico cardiologo Dean Ornish, l'uomo che ha convinto Bill Clinton a passare a una dieta vegana dopo che aveva avuto un paio di infarti, e ancora il medico Neil Barnard, l'esperto di dieta vegana e diabete, e ancora il dottor Michael Greger e tanti altri. Vi dicevo, una delle 8 giornate è stata interamente dedicata al nesso tra dieta e Alzheimer ed è la giornata che ho seguito io online. Ecco le novità in questo campo. John Robbins ha intervistato 4 esperti, tutti autori di pubblicazioni scientifiche o libri sull'argomento, e oggi qui vi riassumerò le cose più interessanti che sono emerse da queste interviste. Purtroppo molte di noi conoscono una persona che è guarita dal tumore, ma nessuno di noi conosce una persona che sia guarita dall'Alzheimer. Tutto questo potrebbe e dovrebbe cambiare, secondo questi esperti, se solo la gente cambiasse dieta al più presto, perché non bisogna aspettare a farlo quando ormai si hanno i primi sintomi, lì è già molto tardi, troppo tardi. Il primo esperto intervistato è stato il medico Dale Bredesen, autore del libro La fine dell'Alzheimer. Bredesen ha ricordato l'importanza, statisticamente ormai provata dagli studi sui centenari senza demenza e altri studi, di seguire diete più ricche di fibre. E per cominciare, le fibre sappiamo esistono solo nei cibi vegetali. E poi ha ricordato l'importanza anche di una dieta a basso indice glicemico e del consumo invece di molta frutta e verdura il più colorate possibile. Secondo lui poi ci sono 2 vitamine molto importanti per il cervello e sono la vitamina C, di nuovo ricchissima nella frutta, e la vitamina D che deriva dall'esposizione al sole. Lui consiglia di evitare del tutto i latticini per prevenire l'Alzheimer, ovviamente no alla carne, attenzione anche al pesce perché le diete ricche di mercurio sono associate a più demenza e infine non consiglia neppure il glutine. Attenzione però per i vegani, che in teoria hanno tutte queste cose già le fanno, tranne per il glutine, ma devono stare attenti alla vitamina B12, perché non vi è dubbio dai dati che quando è troppo bassa il nostro cervello ne risente. Quindi secondo questo medico bisogna puntare ad averne valori che superino i 500 ng per litro. Anche ai valori di omocisteina dobbiamo stare attenti, perché sappiamo che omocisteina e vitamina B12 tendono un po' ad andare a braccetto. Quando la seconda è alta, la prima tende ad essere bassa e viceversa, un po' come quei giochi dei bambini. Quindi se abbiamo la vitamina B12 bassa, è molto probabile che l'omocisteina sia troppo alta. E secondo questo esperto, se è più alta di 7 o 8 micromoli per litro, andrebbe abbassata. Ovviamente riducendo i cibi animali e togliendoli se non li abbiamo ancora tolti, ma poi aumentando la vitamina B12 e anche il folato, un'altra vitamina del gruppo B, che è ricchissimo nelle verdure a foglia verde, e aumentando la vitamina B6. Ovviamente dovremmo mangiare anche appunto più cibi vegetali, ma quale alimento vegetale in particolare ha raccomandato questo esperto? In questa conferenza, durante la conferenza, ha nominato le crucifere, quindi per esempio i broccoli, ma anche tra i frutti il mitico limone, e poi a sorpresa ha nominato il caffè. Ma del caffè vi parlerò fra un attimo presentandovi il secondo esperto. Il secondo esperto in realtà è una coppia. Sono i medici Dean e Aisha Sherzai, autori del libro The Alzheimer Solution, a Scientifically Proven Solution, quindi una soluzione per l'Alzheimer scientificamente provata. Ora, non vogliono assolutamente illudere che stiano parlando di una cura dell'Alzheimer. La soluzione che intendono è la prevenzione dell'Alzheimer, perché secondo loro e i loro studi e i loro dati, seguendo la dieta giusta possiamo ridurre il nostro rischio fino al 90%. O meglio, potrebbe ancora arrivare l'Alzheimer, ma molto più in là nel tempo, talmente in là che ormai potremmo essere già morti nel frattempo. L'Alzheimer in pratica, secondo loro, dovrebbe essere una malattia rara e non l'epidemia che invece ormai è. Qual è, secondo loro, una delle prime cose in assoluto che dobbiamo fare a tavola? Sicuramente togliere la carne, perché non c'è alcuno studio che associ il consumo di carne alla prevenzione dell'Alzheimer. Anzi, studi in passato hanno notato che chi mangiava carne e da più anni aveva anche il doppio del rischio di essere tra coloro con demenza rispetto ai vegetariani. Se qualcuno fosse interessato ai dati, l'articolo scientifico che ho appena citato si chiama The Incidence of Dementia and Intake of Animal Products, Preliminary Findings from the Adventist Health Study, lo studio degli avventisti, il famoso studio di cui ho parlato spessissimo nei miei libri. Ora, chiarito che la carne non aiuta contro la perdita della memoria, quale altro cibo consigliano di eliminare subito dopo? Le uova. Al terzo posto, i latticini, quelli più grassi, quindi praticamente i formaggi. Ok, ma per chi di noi è già vegano, cosa si può fare di più per migliorare la dieta e prevenire l'Alzheimer da anziani? Secondo questi due esperti è importante regolare il glucosio nel sangue. L'hanno nominato spessissimo, hanno insistito molto su questo punto, perché l'eccesso di glucosio è molto comune soprattutto nei primi stadi della malattia. È proprio un po' come succede per il diabete, tanto che non pochi esperti di Alzheimer ormai lo chiamano il diabete di tipo 3. Quindi dovremmo pensare di eliminare tutti i cibi ricchi di zucchero? Sicuramente sì, va ridotto il consumo di zucchero raffinato, che purtroppo ormai è aggiunto a ogni sorta di alimento confezionato. Ma non va dimenticato, ricordano questi esperti, che il nostro cervello va a zucchero e il glucosio è il carburante per eccellenza per la funzione dei neuroni. Quindi il nostro cervello ha bisogno come di zucchero, è l'eccesso di zucchero il problema, è quello che lo danneggia, che causa infiammazione, che è associato alla distruzione dalle aree del cervello associate alla memoria. Quindi, e di questo ho parlato proprio anche nel libro In Frutta Veritas, nei capitoli sul diabete e sull'eccesso di glucosio. La chiave è la stessa. Bisogna consumare una dieta a base vegetale, gli zuccheri di questa dieta vanno bene se vengono associati e legati alle fibre. Quindi se consumiamo alimenti dove ci sono zuccheri ma ci sono anche le fibre, come la frutta, per esempio, o come alcuni dei cereali integrali, ecco che le fibre rallentano l'assorbimento del glucosio. E tra l'altro, cito sempre questo dal mio libro di Frutta Veritas, ricordiamo la frutta, molti frutti sono ricchi più di fruttosio che di glucosio e quindi questo è positivo, e non solo quindi per il diabete ma anche per la demenza, e poi hanno quasi tutta la frutta a un basso o medio indice del carico glicemico. Insomma, quindi ancora una volta, anche secondo loro, viva la frutta e le verdure, viva i cibi integrali, viva i cibi ricchi di fibre. È ormai provato statisticamente che gli anziani con un maggior consumo di frutta e certe verdure hanno un rischio ridotto di demenza. E quali sono gli alimenti particolarmente benefici? Anche a loro è stata fatta questa domanda e nel loro libro hanno elencato i top 20. E qui alla conferenza ne hanno rivelati solo alcuni. E anche secondo loro tra questi c'è il caffè. Non è al primo posto, però non fiondatevi a bere la tazzina di caffè subito se è già la quarta o la quinta che avete bevuto oggi, però è tra i primi 20. Allora, pare che qualcosa nel caffè sia ricco di antiossidanti che aiutano il cervello e specialmente si è visto essere positivo contro il Parkinson. L'importante, dicono, è non eccedere, non diventare dipendenti, insomma non dirsi oddio devo avere caffè, adesso devo bermene uno. In pratica una tazzina ogni tanto non è niente male, ma non se vi aggiungete anche lo zucchero e il latte. Questo fa un po' perdere tutti i benefici. Quale altro alimento è? Ah, e per inciso ricordo che il caffè deriva da un frutto. Viene buttata via la polpa e viene tenuto il seme, che poi viene tostato, ma viene da un frutto. E quale altro alimento è statisticamente associato a un cervello che funziona bene da anziani? Per esempio, sempre nella loro top 10 ci sono i semi di lino, le verdure a foglia verde e tra i frutti ce n'è uno in particolare che loro hanno ricordato e sono i mitici mirtilli blu. Per esempio, in uno studio in America, 16.000 donne anziane, tutte intorno ai 70 anni, sono state seguite per 2 anni e mezzo e chi di loro consumava più mirtilli ha ritardato di molto la comparsa dei problemi cognitivi rispetto alle altre. Per finire, il terzo ospite è il medico Daniel Amen, o Amen, autore di un libro anche lui sull'Alzheimer, e lui in particolare ha ricordato il ruolo dell'obesità in questa malattia. Purtroppo sappiamo che le persone obese ed anziane hanno un volume minore del cervello e questo cervello tra l'altro appare più vecchio di chi non è obeso e ha la stessa età. Quale dieta statisticamente aiuta le persone quindi non solo a perdere peso ma a non rimetterlo anche più su? Sono le diete vegane. Anche secondo questo medico, le armi di distruzione di massa che portano a questa epidemia di Alzheimer sono i cibi altamente processati, quelli ad alto indice glicemico e quelli poveri di fibre, e poi gli alcolici. Quindi continua a ritornare questo nesso: alimentiamoci con cibi ricchi di fibre e a basso indice glicemico e non confezionati o altamente, insomma, processati. Per quanto riguarda la frutta, secondo lui la gente non mangia a sufficienza frutta e verdura e dovremmo mangiarne tipi diversi, perché ogni frutto supporta diverse funzioni cognitive, perché ha profili diversi di nutrienti, quindi dovremmo mangiare una vasta gamma di frutta e verdure. Ecco, questo è un po' il mio riassunto della giornata di ieri, 29 aprile, del Summit, ma questo Summit non è finito e durerà fino al 6 di maggio e tratterà di altri temi, non solo l'Alzheimer. L'iscrizione è gratuita, quindi non posso che consigliarvi di iscrivervi andando sul loro sito www.foodrevolutionsummit.org e poi cliccare su Sign Up Now e segnatevi gli orari delle conferenze che non volete perdervi e buon ascolto. Per restare sul tema dell'Alzheimer e per bilanciare un po' l'opinione di questi medici e di questi studi scientifici, sono andata a guardarmi anche alcuni video del naturopata e chimico Robert Morse. E chi mi conosce sa che apprezzo molto quest'uomo, anche se sicuramente è poco ortodosso. Secondo uno dei suoi video, il numero 441 per chi volesse vederlo su YouTube, la colpa numero uno, la causa numero uno dell'Alzheimer non è da cercare nelle placche amiloidi, perché secondo lui queste placche non sarebbero altro che la risposta del cervello a un'invasione di acidi, sarebbero un po' i nostri protettori. Questa idea, tra l'altro, è stata indicata anche da uno degli esperti medici al Summit che ho appena citato. E diceva proprio che ecco perché tutte le medicine che hanno cercato di distruggere queste placche non hanno funzionato, perché in realtà stanno cercando di difendere il cervello. Ovviamente poi quando diventano troppe, alla fine danneggiano il cervello, ma il problema è a monte. E il problema, secondo questo esperto erborista, naturopata, è da cercarsi nel sistema linfatico. Quando c'è demenza, c'è già un alto livello di acidità, acidosis nel corpo e soprattutto a livello quindi cellulare. E probabilmente, secondo lui, ci sono già qui problemi anche ai reni, che sono gli organi che filtrano il nostro sistema linfatico. Quindi, quale alimentazione consiglia questo medico per bloccare l'Alzheimer? Gli hanno proprio fatto la domanda, gli è stato chiesto: una dieta a base vegetale potrebbe fermare la progressione dell'Alzheimer e farlo regredire? La sua risposta è stata no, no, no. La dieta vegana non può fermare, secondo lui, la progressione dell'Alzheimer fino a farlo regredire. Secondo lui, una dieta vegana, che è il minimo che possiamo fare, è già troppo poco quando ormai abbiamo Alzheimer, c'è l'Alzheimer. Lui ha, cito la sua risposta esatta, era non una dieta a base vegetale, ma una dieta a base di frutta, perché quando hai l'Alzheimer sei già di corsa. Quindi ecco, secondo questo esperto, la dieta vegana ci può aiutare a prevenire l'Alzheimer, ma non ormai quando c'è già a fare qualcosa. Lì bisogna andare con una dieta base di frutta al 100% e seguirla il più possibile per pulirsi. Ovviamente poi qua rimando a tutti i suoi lavori, i suoi libri, i suoi video per andare nei dettagli cosa intenda lui per una dieta base di frutta e di erbe. Ma vi dicevo all'inizio che vi avrei parlato di due conferenze e non una sola. E la seconda è una conferenza sulla salute tenutasi presso il Vaticano pochi giorni fa, tra il 26 e il 28 aprile. Uno dei partecipanti era il mitico dottor Walter Willett, professore di nutrizione alla prestigiosa Harvard di Medical School. Willett è un grande fan della dieta mediterranea e negli anni ha sempre pubblicato vari studi contro il consumo dei latticini, cioè non contro, ma che mostravano i danni di questi alimenti e i danni di altri alimenti, carne, eccetera. E quindi si sta avvicinando sempre di più ai vantaggi di una dieta a base vegetale e anche a questa importante conferenza ha detto che si potrebbero salvare fino a 200.000 vite all'anno se la gente cambiasse dieta e ha proprio detto non per forza una dieta totalmente vegana ma decisamente sempre di più a base vegetale. E a questa conferenza ha partecipato anche il caro amato dottor Barnard, che è un po' come il prezzemolo e cerca di essere a tutte queste conferenze, è a capo della famosa PCRM, cioè il comitato dei dottori per una medicina responsabile. E anche Barnard ha ricordato al pubblico che la gente sottovaluta le diete vegane, che pensa che servano solo a far perdere qualche chilo e poco altro, ma, cito, queste diete, quando costruite in modo appropriato, sono enormemente potenti. Beh, speriamo che fosse presente anche il Papa e che passi parola. Ma ora basta parlare di salute, tempo di qualche gossip e poi di sentire qualcosa dal mondo dell'attivismo e della cucina. Allora, chi è passata a una dieta vegana questo mese? È stata una delle star più amate della serie televisiva Grey's Anatomy. Io non so niente, non l'ho mai vista, ma in effetti so che è molto conosciuta anche in Italia. E indovinate chi è? È passata a una dieta vegana, lei e tutta la sua famiglia, tre bambini inclusi, è la dottoressa Ellen Pompeo. Ha detto che non le sembra affatto difficile, ha detto che tra l'altro quando cucini la carne devi sempre preoccuparti perché va male, deve essere cotta e dopo un po' deve essere mangiata, altrimenti è un disastro. Invece con le verdure, dice, tu le cucini e anche i cereali, i legumi, poi restano buoni anche per un tot e insomma è tutta contenta e quindi ecco un'altra nuova vegana nel mondo dei VIP. E invece per quanto riguarda novità nel campo dell'alimentazione, negli Stati Uniti è stato commercializzato un nuovo burger vegano e nel giro di 2 mesi dall'uscita ne hanno già venduti più di 1 milione. È un burger venduto fatto con fagioli, semi e succo di barbabietola e i produttori dicono che quando si fanno i barbecue in pratica fa lo stesso sfrigolio dei burger fatti con i grassi animali e quindi è andato veramente a ruba, bene per loro, speriamo che sempre più burger vegetali vengano prodotti e consumati anche da noi. E qui in Italia da noi che novità ci sono? Allora, ve ne ho da dire 2 o 3. Allora, per chi si rifornisce al Natura Sì, pare essere arrivato un formaggio buonissimo, un formaggio ovviamente vegetale, che assomiglia molto al parmigiano. Si chiama Gondino Grattugiato ed è prodotto dalla Pangea Food. Non vengo pagata per pubblicizzare questi prodotti, proprio vi dico quello che ho visto in questo mese nei vari siti, Facebook e social vari o persone, amici che hanno giurato sulla bontà di questi prodotti. Tra cui, per esempio, uno di questi amici che passa le news è il nostro amico golosastro Nello, un artista vegano che tra l'altro cucina e disegna con dei bellissimi quadri con i ceci e le verdure, gli spinaci, ma di lui parlerò di più un'altra volta. E Nello ha scoperto che sono in vendita dei gelati vegani, uno stecco al caramello e al cioccolato fatto con il latte di cocco, un gelato che farebbe sbavare anche il più onnivoro degli onnivori. e sono della ditta Joy Veg, sono al 100% vegetali, quindi vegani e senza glutine, tra l'altro. Io ho cercato informazioni su questa ditta Joy Veg, non ho trovato molto, ma magari qualcuno di voi saprà dirmi di più. E per finire, al Lidl invece cominciano ad apparire dei medaglioni con pesto mediterraneo vegani della ditta My Best Veggie. Sono pronti in padella in 5 minuti, costano 1,40 euro circa e le recensioni sono ottime, sembrano squisiti. Attenzione però, perché la ditta My Best Veggie produce molti alimenti vegetariani, ma non sono tutti vegani, quindi controllate l'etichetta. E questo è quanto per le novità nel campo dell'alimentazione vegana. Per la sezione artista vegano del mese dal mondo di Instagram voglio farvi conoscere una persona che ho il piacere di aver conosciuto di persona, e si chiama Rosita Scapin. La sua pagina è proprio Rosita Scapin o Rosita in arte. È una pittrice, è vegana e è della zona circa di Vicenza e fa dei murales bellissimi che vi consiglio di andare a guardare. E se siete in zona e volete farvi pitturare qualcosa di magnifico in camera, in sala, potete chiamare lei e verrà a casa vostra a disegnare. E ha fatto un murales che ho visto, ci sono tutti i dettagli sulle fotografie della sua pagina Instagram. È un murales di una montagna e di un panorama di questa vallata con le montagne e i fiori. E i fiori, la prima volta che li ho visti, sembravano veri, credevo avesse aggiunto dei mucchietti di fiori sulla parete, quindi, ma poi ci sono disegni di vario tipo, anche di persone, ritratti o di animali, di Buddha, non è Buddha, comunque sono disegni di stile indiano. E molto molto belli. E tra l'altro Rosita, oltre a essere vegana ormai da molti anni, è anche un'attivista animalista, è una volontaria di un'associazione animalista della zona di Vicenza e quindi è molto operativa nel campo dei diritti degli animali e disegna favolosamente. Abbiamo tutte queste fantastiche artiste vegane italiane e vanno conosciute, vanno apprezzate, vanno supportate, quindi se volete farvi disegnare casa, ripeto, io non prendo soldi, sono molto felice di farvi solo conoscere queste persone, quindi andate a visitare la sua pagina o mettetele un mi piace, Rosita Scapin, Instagram. Ma torniamo un attimo a parlare di salute. Nell'ultimo video dell'esperto di nutrizione dottor Michael Greger, il medico si è fatto questa domanda: la soia fa bene, fa male o è utile per le donne che hanno fibromi all'utero? Il titolo esatto, se volete cercarvi il video e vedere tutti i dettagli, è Is soy harmful, harmless or helpful when it comes to uterine fibroids? L'incidenza di questo tumore benigno si aggira ormai intorno al 15-30% delle donne di età compresa tra i 30 e i 50 anni, quindi circa una donna su quattro soffre di questo problema. I sintomi principali sono un ciclo molto abbondante e dolore in questa zona. Per fortuna ormai si può asportare l'utero nei casi peggiori, ma ovviamente sarebbe meglio fare più prevenzione a tavola. Cosa possiamo fare, cosa possiamo mangiare per ridurre questo problema? Prima di tutto il dottor Greger ricorda che gli alcolici sono associati ad un aumento del rischio, soprattutto la birra. E la soia però, con tutti i fitoestrogeni che contiene, ovviamente è un primo indiziato. Però da grandi studi su varie donne americane, migliaia di donne americane, si è visto che il consumo di latte di soia non è associato ad un aumento del rischio. Questo però era uno studio su donne afroamericane e che comunque di latte di soia ne bevevano un gran poco, a essere sinceri. Quindi andiamo invece in Giappone, che è il paese con il maggior consumo di soia al mondo per persona. E secondo voi sono tutte là piegate in due dal dolore per fibromi all'utero le donne giapponesi? No, il consumo di soia non aumenta il rischio neanche in Giappone, però non è neppure protettivo. Praticamente è assolutamente neutrale, perlomeno secondo uno studio che ha osservato per 2 anni delle donne che ne bevevano da 3 a 5 tazze, quindi di latte di soia al giorno, rispetto a delle donne che non lo bevevano. e appunto il risultato è stato neutralità. Invece berne molto di più di così potrebbe essere negativo. Quale cibo invece si è visto essere protettivo, cioè far diminuire in modo significativo il rischio di isterectomie e di fibromi? Come al solito, tanto per cambiare, la frutta e le verdure. Questo era l'ultimo video del dottor Greger e il mese prossimo quindi vedremo qualche altro video che nel frattempo ha pubblicato. Per finire, novità dal mondo dell'attivismo vegano. Una dall'Australia e una dalla nazione con più vegani al mondo. Sapete qual è? Volete indovinare? È Israele. Se in Italia siamo sul 2% di vegani nella popolazione, in Israele sono sul 5%. Tanto che appunto un'assicurazione sulla salute ha offerto degli sconti ai vegani, dato che è ben risaputo che si ammalano di meno. Questa iniziativa si chiama VPL, Vegans Pay Less, i vegani pagano meno. E speriamo che insomma arrivi sempre di più questa idea, e dato che è basata su studi scientifici, ormai su statistiche, i vegani si ammalano di meno e quindi è giusto che ricevano sconti sulle assicurazioni sulla salute. Ma la notizia più importante viene dall'Australia, dalla bellissima Melbourne, dove ho avuto la fortuna di vivere e studiare anni fa. Il 29 aprile, quindi pochissimi giorni fa, sabato sera, si è tenuta una marcia pacifica con almeno 2000 persone per le vie del centro cittadino. L'evento si chiamava Dominion Animal Rights March. L'obiettivo degli organizzatori era, cito, quello di abbattere sistematicamente le mura che fino adesso hanno nascosto la più grande ingiustizia nella storia dell'umanità. Durante la marcia c'è stata anche la proiezione del documentario Dominion, un documentario australiano, è uscito proprio quest'anno, in questi mesi, e si concentra appunto sul dominio degli uomini sugli animali e tutte le crudeltà che nasconde. L'autore, tra l'altro, era presente alla protesta e è stato intervistato dalle TV nazionali. In Australia, tra l'altro, l'attenzione ovviamente degli attivisti viene posta sull'esportazione delle migliaia di pecore che ogni mese lasciano le coste di quella nazione per attraversare in nave l'oceano e finire nei macelli di paesi medio orientali in condizioni veramente penose. Ma in generale il documentario comunque vuole smuovere gli australiani e il resto del mondo e far vedere cosa succede negli allevamenti intensivi, che sono completamente nascosti alla vista delle persone, e per mostrarli ha anche utilizzato tecnologie come i droni e telecamere nascoste, e molte scene sono piuttosto pesanti, mostrano anche abusi perpetrati ogni giorno su questi animali e in generale cosa fa l'essere umano. E come descrivono nel trailer, che potete trovare su YouTube appunto digitando Dominion, questo è un impero costruito sulla segretezza e ovviamente sulla violenza. Si consiglia la visione a un pubblico senza cuore, forse glielo si smuove. E con questo è tutto, vi saluto, grazie per l'ascolto, spero che anche questo mese ci siano state delle news e dei gossip interessanti per voi. Passate parola e dite ai vostri amici, qualcuno che conoscete che ha parenti con l'Alzheimer, date queste notizie, o potete continuare a seguire appunto il Summit se state ascoltando il podcast ancora i primi giorni di maggio. Una cosa che ho dimenticato di dire è che un altro frutto testato e scientificamente quindi associato a un miglioramento nei pazienti con demenza è l'uva, in particolare l'uva rossa. Quindi viva la frutta come sempre e viva la dieta vegana, e ci sentiamo a maggio per il prossimo episodio del podcast News & Gossip dal mondo vegano. Da Eva è tutto, un buonissimo maggio vegano per tutti. Bye bye.